9 febbraio 2009, ore 21, The Ghost of Tom Joad comincia qui.
Diceva Tom: mamma, dovunque un poliziotto picchia una persona, dovunque un bambino nasce gridando per la fame, dovunque c'è una lotta contro il sangue e l'odio nell'aria, cercami e ci sarò. Dovunque si combatte per uno spazio di dignità, per un lavoro decente, una mano d'aiuto, dovunque qualcuno lotta per essere libero, guardali negli occhi e vedrai me.
E sembra quasi incredibile, ma siamo già alla quarta puntata di The Ghost of Tom Joad. È come all'inizio della vita delle persone, quando dei bambini si festeggia mese dopo mese senza ovviamente aspettare il vero e proprio compleanno, così come accade analogamente all'inizio delle storie d'amore, e c'è questa attenzione per cui si festeggia la prima settimana e in questo caso il primo mese o giù di là. Sia come sia, benvenuti all'ascolto, benvenuti a The Ghost of Tom Joad, questo appuntamento settimanale del lunedì sera a partire dalle 21 e fino alle 23. Con voi naturalmente Federico Zamboni, ovviamente il tutto in onda, tra virgolette, trattandosi di frequenze virtuali, quelle del web, ma diciamo così in onda su Radio Alzo Zero. Trasmissione abbastanza scompigliata dalla notizia che è stata diffusa da pochi minuti e della quale parleremo anche con Valerio Lo Monaco, che andrò a salutare specificamente tra poco. Valerio Lo Monaco, direttore responsabile di La Voce del Ribelle, quindi del nostro mensile, che è naturalmente la emanazione poi per l'appunto più squisitamente editoriale, nel senso delle pubblicazioni periodiche, di un sito che si chiama ilribelle.com e appunto di questa emittente che si chiama invece Radio Alzo Zero. Dicevo programmazione scompigliata, o comunque diciamo cambiata, almeno nella sua fase iniziale, da questa notizia che è stata battuta dopo le ore 20 dalle agenzie e che sicuramente sarà stata ripresa poi anche dai TG. E quindi è morta Luana Englaro. E questa è una di quelle notizie in cui simultaneamente si vanno poi a condensare aspetti completamente diversi. Può sembrare un paradosso a molti parlare quasi con soddisfazione di quello che è accaduto, visto che si tratta appunto di un decesso e di una morte, ma per tutto quello che ormai era andata ad innescare la vicenda di Luana Englaro, quasi quasi c'è da rallegrarsi del fatto che questo decesso sia arrivato prima che poi il Parlamento invece andasse a licenziare questa normativa, che aveva fondamentalmente lo scopo invece di rinviare all'infinito questa morte così a lungo attesa. Quindi subito, prima di salutare e di dare la parola anche a Valerio Lo Monaco, fatemi ricordare invece quello che ha detto un personaggio che certamente non si può accusare di avere una visione materialista dell'esistenza. Proprio interrogato su questa vicenda, il Dalai Lama ha detto con molta chiarezza che se ancora sopravvive in un individuo che abbia avuto traumi della gravità di quelli che per l'appunto hanno colpito ormai 17 anni fa Luana Englaro. Se una persona così violentemente colpita e così drasticamente diminuita nelle sue funzioni fondamentali, dice il Dalai Lama, se ancora conserva un elemento di consapevolezza, di coscienza di sé, o quantomeno lo può verosimilmente tornare a raggiungere, allora bisogna fare l'impossibile per evitarne il decesso. Ma quando invece questa consapevolezza è venuta meno e non c'è la benché minima possibilità, attenzione, non probabilità, la benché minima possibilità che questo individuo torni ad avere coscienza di sé e quindi a vivere nel senso proprio del termine, ebbene, in queste circostanze anche il Dalai Lama ritiene che sia assolutamente legittimo porre fine alla sopravvivenza di quello che egli stesso definisce semplicemente un corpo fisico, un corpo ormai senza vita. E dunque ne parliamo, un benvenuto ufficiale già evidentemente espresso e contenuto nelle parole che ho speso in precedenza, un benvenuto anche a Valerio Lo Monaco.
Buonasera Federico, buonasera a tutti gli ascoltatori.
In qualche modo l'ho accennato, anzi l'ho detto abbastanza esplicitamente, ma lo voglio dire in maniera ancora più estesa, più dettagliata, la veramente sconcertante per certi versi, che poi anche qui lo sconcerto in fondo non dovrebbe nemmeno più esserci dopo tutto quello che abbiamo visto da parte della politica nazionale, la politica italiana, però rimane comunque quasi un rifiuto ad accettare che anche su questioni così delicate, così drammatiche, poi si possa andare comunque a scatenare la speculazione politica. E questo indico proprio precisamente, poi mi dirà anche tu Valerio se ti ha colpito come ha colpito me, quello che ha detto Berlusconi, il quale è arrivato addirittura a parlare di cultura della vita che sarebbe appannaggio del centrodestra e quindi in particolare di coloro i quali volevano impedire con qualsiasi mezzo che Luana Englaro finalmente potesse arrivare al termine di questa sua situazione che si protraeva ormai da 17 anni, e invece una cultura della morte da parte di quelli che semplicemente ritenevano giusto che, essendo stata questa a suo tempo la volontà espressa dalla stessa Luana Englaro, e questa volontà che in tutte le maniere il padre ha cercato poi di tradurre in realtà, sottoponendosi tra le altre cose ad un lungo e travagliato iter giudiziario, che alla fine gli aveva dato ragione. Eppure, nonostante tutto questo, ancora proprio nelle ultimissime ore la politica ha cercato in tutte le maniere di trarre vantaggio, presentandosi appunto in una veste idealistica che francamente non credo che le competa per tutto l'insieme delle cose che ha fatto e che continua a fare. Quindi lo chiedo anche a te Valeria, non so se hai avuto la stessa impressione o se invece ritieni che in qualche modo ci sia qualcosa di condivisibile nell'atteggiamento di chi appunto invocando le ragioni della vita, la intangibilità della vita individuale come dono di Dio, poi invece ha cercato proprio in extremis, prima con un decreto legge che il presidente Napolitano si è rifiutato di firmare, poi immediatamente con un disegno di legge, peraltro composto sostanzialmente da una sola frase, un disegno di legge in cui si diceva che in buona sostanza a nessuno poteva essere poi interrotto il trattamento di alimentazione e di idratazione forzata al quale per l'appunto era sottoposta Luana Englaro.
Guarda, come spesso accade per argomenti di questo tipo, semmai è un campo che può fare del male o comunque che può creare diversi problemi nell'affrontare argomenti di questo tipo, ebbene questo campo è quello della politica, in particolar modo quella della politica italiana. Noi abbiamo un presidente del Consiglio che cammina come un elefante sulle uova quando parla di questioni internazionali, quando fa le relazioni diplomatiche con gli altri paesi, figuriamoci in un ambito come questo, del quale si deve parlare con una delicatezza, quantomeno con un rigore morale che si deve a un argomento importante come questo. e tutto ciò al di là di un aspetto religioso che può esserci come no, e per esempio dal punto di vista pagano è il padre ovviamente che ha l'assoluto dominio sulla vita dei propri figli, quindi da questo punto di vista non ci sarebbe neanche bisogno di doverne discutere. In realtà invece il nostro paese, sappiamo qual è la storia del nostro paese, qual è il ruolo della religione nel nostro paese, pertanto si affronta l'argomento anche con una chiave di questo tipo. In questo senso il nostro Parlamento ha dato prova di sé ancora una volta dell'assoluta incapacità di affrontare questioni delicate. A me fa orrore più che quanto è successo in questi ultimi mesi, in cui francamente non se ne poteva più di sentir parlare di questo caso. A me più che altro fa orrore il fatto che si sia arrivati a doverne parlare. Questo è uno degli aspetti della modernità, e tento di affrontare l'argomento assolutamente secondo logica e secondo razionalità, come è un po' abitudine che c'è propria qui in redazione. Da questo punto di vista, insomma, far passare 17 anni mi sembra una cifra immensa, una persona in questo stato è una delle aberrazioni della tecnologia, perché di questo si tratta, moderna, è una delle aberrazioni che noi ovviamente rifiutiamo in toto. Quindi questo mi fa ancora più orrore di quanto è successo ultimamente, per quanto è successo a livello parlamentare, più che orrore, diciamo che mi desta disgusto, ecco, questo è il punto, aver trattato un argomento di questo tipo così. Forse è meglio così, cioè è meglio che la vita di questa ragazza sia finita ancora prima che il Parlamento decidesse di mettere un'altra pietra tombale in maniera così inadeguata per affrontare un argomento di questo tipo.
È quello che dicevo anch'io all'inizio, e quantomeno da qui in poi si vedrà in quale maniera la politica continuerà o smetterà di occuparsi della questione, perché poi se c'è un dato distintivo, ovviamente nel senso peggiore del termine, della politica internazionale, in questo caso in particolare italiana, che è quella che noi naturalmente seguiamo più da vicino, anche perché è quella dalla quale siamo maggiormente condizionati per forza di cose. E un dato distintivo della politica italiana è proprio questo passare con incredibile e assoluta disinvoltura dal massimo dell'attenzione, o quantomeno dalla simulazione del massimo dell'attenzione, poi al più totale disinteresse. Quando per l'appunto si venga a riflettere sul fatto che questa vicenda si trascina ormai da 17 anni, comunque se ne parla già da parecchio tempo, e si va a vedere che la politica se ne è puntualmente disinteressata, se non poi sviluppare questa sorta di interesse forsennato proprio soltanto nelle ultime ore. Ad un certo punto si è addirittura ventilata la possibilità che il Parlamento si riunisse nel fine settimana, quando il Parlamento fondamentalmente lavora dal martedì al giovedì.
Quando
abbiamo esattamente un paese che è stato esposto in passato a problemi enormi, è tuttora esposto a enormi problemi, a cominciare da quello economico, ebbene il Parlamento riesce a ventilare l'ipotesi, peraltro poi naufragata, perché non riescono poi nemmeno a dare la disponibilità ad andare in scena comunque nel fine settimana, che evidentemente è destinato ad altro. Ma insomma, noi abbiamo corso il rischio di avere appunto un Parlamento riunito nel weekend per appunto partorire questo disegno di legge ad persona, ma anche questo è incredibile. E questo era un richiamo espresso nella lettera di Napolitano, nei confronti del quale io personalmente non è che nutra chissà quale stima, però nel caso specifico indubbiamente aveva ragione a sostenere che non ricorrevano i requisiti prescritti per una decretazione d'urgenza.
La situazione peraltro è, se vogliamo, paradigmatica della situazione attuale dei parlamenti di tutti i paesi. Adesso noi parliamo di quello nostro, perlomeno di chi fa la politica nel nostro paese. Un conto era un tempo in cui lo Stato doveva avere anche un ruolo, se vogliamo, di guida, quantomeno sulla popolazione, il che presupponeva ovviamente avere una concezione, una gerarchia di valori, una visione del mondo. Oggi, che invece la nostra politica non fa altro che accontentare una serie di interessi che non sono affatto quelli nazionali, ma sono quelli di poteri più alti. È chiaro che nel momento in cui si trova a dover decidere o comunque a dover dire la propria su degli argomenti che invece non riguardano interessi altri, ma riguardano quelli della popolazione, delle persone del nostro Stato, si evidenzia tutta l'incapacità di un sistema che non è più abituato a farlo, perché non ha una visione d'insieme.
Ma infatti c'è questa oscillazione continua tra atteggiamenti contraddittori. Lo stesso Berlusconi, e poi la chiudiamo qui, perché mentre la vicenda, appunto, come dicevi anche tu, Valerio, di Eluana e di suo padre, dei suoi familiari, merita invece il massimo rispetto, e quindi forse meriterebbe che se ne parlasse, però in una chiave completamente diversa da quella che, ahi noi, è stata utilizzata correntemente nell'ambito, in particolare, della politica. Poi è chiaro che i media rimbalzano quello che molte volte viene detto dai politici, e quindi risentono, al di là dei propri difetti intrinseci, di una specie di miseria riflessa. Però, diciamo, mentre sulla questione di Luana Englaro in se stessa si potrebbe sicuramente parlare, è chiaro che poi non abbiamo nemmeno tanta voglia di dare troppo risalto alle contraddizioni e alle miserie invece della politica in quanto tale, anche perché già le abbiamo stigmatizzate, e crediamo comunque che sia importante stigmatizzarle proprio nei loro elementi costitutivi più che nelle loro specifiche manifestazioni. Però questa dichiarazione, questa grande contraddizione di Berlusconi, il quale da un lato auspica uno Stato che lasci il massimo della libertà ai propri cittadini, e dopodiché però proprio negli stessi momenti poi invece cerca di fare del tutto affinché la volontà di due cittadini, in questo caso, perché abbiamo da un lato la cittadina Luana Englaro, la quale aveva manifestato in maniera molto chiara questa sua volontà di non sopravvivere al proprio dissolvimento sul piano cerebrale, e dall'altro il padre, naturalmente, di Luana Englaro, che si è battuto per 17 anni per far sì che la volontà della figlia trovasse, appunto, poi riscontro nella pratica. Eppure, ciò nonostante, Berlusconi, appunto, incappa in questa ennesima contraddizione. Probabilmente, come dicevi tu, c'è questo tipo di incredibile disinvoltura che sconfina poi nella impudenza. Cioè nemmeno nella manipolazione del proprio, è un quasi essere talmente pieno del proprio potere, del proprio strapotere e quindi della propria impunità, poi da perdere completamente di vista anche la necessità di darsi almeno una parvenza di coerenza in quello che si dice.
Beh, è fatale scivolare su argomenti di questo tipo, soprattutto quando invece all'ordine del giorno ce ne sono altri di tutt'altra natura e vengono affrontati tutti con lo stesso registro, questo è il punto. Non si può affrontare con lo stesso registro una serie di argomenti molto differenti tra loro. Quando si parla di mettere un militare in piazza per ogni bella ragazza per soddisfare le necessità di difesa, e poi allo stesso tempo si prende posizione invece nei confronti di un caso che è ben differente come questo qui, si devono utilizzare dei registri diversi, ma non ci sono questi registri diversi, non ci sono, pertanto si cade fatalmente qui.
Bene, tra virgolette, naturalmente bene, noi chiudiamo qui questa parentesi di apertura che era totalmente imprevista, ma come appunto ricordavamo, la notizia della morte di Luana Englaro è arrivata dopo le 20.
Dovere di cronaca.
E direi in questo caso sì, è dovere di riflessione per l'appunto. Qui riparte la trasmissione più o meno come l'avevamo immaginata. E questa è una cosa di Patti Smith dal suo grande album di esordio, l'album che si chiamava Horses del 1975, e proprio in apertura c'era una canzone indimenticabile che si chiama Gloria e che si apre con questi versi, dice: Gesù è morto per i peccati di qualcuno, ma non per i miei.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord up my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. Say beware, but I don't.
Era stata una canzone, un hit dei Them di Van Morrison, e Patti Smith la prendeva e la reinventava letteralmente, cambiando in parte il testo, cambiando l'approccio musicale e quindi espressivo. Veramente uno di quei casi in cui l'originale è soltanto un punto di partenza e poi invece il lavoro che viene fatto dall'artista che la va a interpretare corrisponde ad una vera e propria reinvenzione. Appunto, Patti Smith, Gloria, dal suo primo album 1975, eravamo sia pure sul versante degli Stati Uniti e quindi non esattamente nel punto riconosciuto di nascita del punk, che viene invece situato all'incirca un anno e mezzo più tardi in Inghilterra con la nascita dei Sex Pistols. ma certamente eravamo in una fase in cui il rock, che era già arrivato all'apice del successo anche commerciale, iniziava a ripensare se stesso e ad avvertire l'esigenza poi invece di liberarsi di tutto quello che il successo tende a comportare, a portare con sé in termini di pigrizia, compiacimento e per l'appunto anteposizione del successo invece alla spinta creativa. E dunque Patti Smith a chiudere definitivamente questa lunga parentesi iniziale, e a questo punto iniziamo invece a seguire quella che era l'impostazione che avevamo immaginato per la trasmissione di questa sera. Fatemelo ricordare, The Ghost of Tom Joad, appuntamento del lunedì sera dalle 21 alle 23 su Radio Alzo Zero, quindi emittente web del sito ilribelle.com e quindi anche emittente web di riferimento del mensile La Voce del Ribelle, con direzione politica di Massimo Fini e invece la direzione, tecnicamente parlando si chiama direttore responsabile, poi siamo in realtà con Valerio, siamo sempre qui a impostare, quindi a fare il lavoro sul campo, quindi una situazione molto poco formale, appunto di copertura puramente giuridica, invece una situazione estremamente operativa. Tra l'altro oggi proprio è il giorno in cui è stato stampato il quinto numero del mensile, quindi tra oggi e domani dovrebbero iniziare poi a partire. E Valerio, un momento che noi intanto lo aspettiamo sempre con molta partecipazione.
Ma sicuramente, peraltro io volevo raccontare un aneddoto, spero di non annoiare nessuno, però in realtà Massimo Fini è molto più presente di quello che una semplice direzione politica, semplice tra virgolette, direzione politica imporrebbe. E questa è stata una scoperta in primo luogo per noi, perché insomma all'inizio lui ha detto: io faccio il direttore politico, però ovviamente dal punto di vista pratico non ho tempo di poter seguire la cosa. In realtà poi abbiamo scoperto che è talmente presente da voler intervenire, il che ci fa piacere naturalmente anche dal punto di vista pratico, insomma ci sentiamo più volte al giorno, lui pensa e ripensa su ogni titolo ed è uno dei primi, ed ecco perché lo dico, ad aspettare con ansia l'uscita di ogni numero, quindi anche questo mese, oggi è il 9, ce l'hanno consegnato oggi il giornale, domani sarà in spedizione per tutti gli abbonati.
Infatti un po' quello che dicevo io riguardo alle definizioni, che poi inevitabilmente sono definizioni appunto più o meno obbligate e anche più o meno stereotipate, per cui il direttore politico, il direttore responsabile, invece no, qui si tratta di persone le quali rivestono questi ruoli, appunto in qualche caso indispensabili come quello del direttore responsabile, in qualche altro caso invece anch'essi in qualche modo un po' caratterizzati o a rischio di apparire in termini più formali di quanto invece non avvenga poi nella realtà. Allora andiamo ad aprire il primo spazio invece previsto, prefissato nell'ambito di The Ghost of Tom Joad, come prassi in apertura di ogni trasmissione, a meno che poi ci siano invece altre cose come quella di stasera. C'è sempre una cosa che all'inizio noi avevamo immaginato e continuiamo ad etichettarla così sui nostri fogli, su quali sono appunto annotate poi le coordinate fondamentali della trasmissione, ma credo che non lo abbiamo, una specie di invia preliminare, è una scheda che riguarda un certo aspetto della nostra realtà che crediamo che sia o certe volte poco conosciuto per eccesso di esposizione, nel senso che anche l'eccesso di familiarità tende per l'appunto a far poi diminuire paradossalmente la consapevolezza di che cosa sia effettivamente la cosa alla quale si guarda, oppure in certi altri casi invece il difetto di comprensione e di conoscenza è proprio legato al fatto che non se ne parla abbastanza. Crediamo che sia senz'altro il caso di quello che è l'argomento di cui ci andiamo ad occupare questa sera. Dunque la scheda di questo 9 febbraio 2009 di The Ghost of Tom Joad è un istituto, lo sentirete poi nella scheda, appunto classico e importante nell'ambito della realtà giuridica e quindi sociale statunitense, e che invece trova ben poco riscontro nell'ambito della realtà giuridica e sociale italiana. Si tratta esattamente della class action.
La class action è un importantissimo istituto del diritto civile statunitense che riguarda i casi in cui una molteplicità di persone sia stata danneggiata dal comportamento scorretto di un determinato soggetto, solitamente un fornitore di beni o di servizi, ma anche le pubbliche istituzioni. Il pregio fondamentale della class action è che, in caso di condanna, il diritto al risarcimento non riguarda soltanto chi ha promosso la causa, ma chiunque altro abbia subito un danno della stessa natura. Sottolineiamolo ancora una volta, il diritto al risarcimento non dipende dall'aver preso parte alla causa, ma dall'avere ragione. La causa giudiziaria mira innanzitutto ad accertare che un determinato comportamento sia stato scorretto e a fissare le relative sanzioni. La sentenza, una volta emessa, estende i propri effetti a chiunque ne possa trarre vantaggio. Inoltre, la class action prevede che il risarcimento non si limiti ai danni specifici. A carico del condannato, infatti, si aggiungono i danni punitivi che costituiscono una sorta di multa irrogata dal giudice con un duplice scopo. Da un lato, accrescere l'importo dei risarcimenti. Dall'altro, scoraggiare per l'avvenire altri episodi di scorrettezza a danno dei cittadini. Come si vede, la class action è un vero e proprio esempio di tutela dei soggetti più deboli, un esempio che già da molto tempo si sarebbe dovuto seguire anche in Italia. Qui da noi, invece, non ha trovato che una pallida imitazione nella cosiddetta azione collettiva a tutela dei consumatori. Fortemente osteggiata dalle grandi imprese, la normativa che la disciplina è stata introdotta solo a dicembre 2007, con la finanziaria 2008, ed esclude comunque tutte le controversie sorte prima del 1 luglio 2008, tra cui, per citare due esempi illuminanti, i crack Parmalat e Cirio. Dopodiché, la sua applicazione è stata già rinviata due volte, da prima a gennaio 2009 e ora a luglio. Ma non si tratta nemmeno di un semplice rinvio. Il governo Berlusconi, infatti, sta già pensando a una serie di modifiche. A sentire il sottosegretario alla giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, i ritocchi avrebbero lo scopo di evitare distorsioni applicative che potrebbero essere pregiudizievoli sia per gli utenti e consumatori che per le imprese. Le associazioni dei consumatori la pensano in tutt'altro modo. Come ha detto il Movimento Difesa del Cittadino, MDC, il nuovo rinvio della class action la dice lunga sull'atteggiamento di subordinazione del governo di fronte alle richieste di Confindustria. This song is called Hurricane. If you got any political pull at all, maybe you can help us get this man out of jail, back onto the streets. Understand.
streets. Jumped into a white car without a state plate. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. They took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. They hauled Reuben in, took him to the hospital, and they brought him upstairs. The wounded man looks up through his one dying eye, said, why'd you bring him in here for? He ain't the guy. Yes, there's a story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
una grande esperienza che si snodò in due tour, il primo alla fine del 1975, il secondo invece nel corso dell'anno successivo. Bob Dylan e numerosi altri musicisti e artisti, tra cui ne cito soltanto uno, T-Bone Burnett, che non dirà un granché al grande pubblico, ma dice sicuramente tanto a chi invece segue con particolare attenzione la scena musicale statunitense. E ne parlavamo, ne accennavamo in qualcuna delle trasmissioni scorse di The Ghost of Tom Joad, in quanto T-Bone Burnett è stato il produttore negli ultimi tempi di almeno due album belli e importanti. Uno, quello di Robert Plant, insieme poi a questa cantante di bluegrass, quindi uno di quei connubi assolutamente improbabili in teoria che poi invece hanno funzionato benissimo, e l'altro invece l'ultimo album, anch'esso molto bello, acustico, suggestivo, pieno di risonanze emotive particolari, perché questa forse è la vera cifra di T-Bone Burnett come produttore, questa capacità. Tra l'altro ha prodotto anche l'ultimo album di B.B. King, quindi evidentemente una persona che riesce a spaziare di volta in volta in ambiti espressivi musicali diversi. Dicevo di questa strana esperienza condotta da Bob Dylan in quella fase a cavallo appunto tra il 1975 e il 1976. Ne parleremo senz'altro in maniera dettagliata o all'interno di una delle prossime puntate di The Ghost of Tom Joad, o invece nell'ambito di una delle trasmissioni musicali che abbiamo in animo di iniziare a inserire all'interno della programmazione appunto di Radio Alzo Zero. Il pezzo era bellissimo, mi piace pensare che almeno qualcuno l'abbia riconosciuto. Si tratta appunto di Hurricane, dedicato anche in questo caso ad una storia, dico anche in questo caso perché fino a qualche anno addietro c'era questa idea che poi la musica potesse anche servire come cassa di risonanza di aspetti importanti della vita sociale, della vita collettiva. Quindi Hurricane, dedicato al caso di questo pugile, un peso medio che si stava accreditando tra i migliori della propria generazione, che invece venne accusato di un omicidio plurimo avvenuto nel 1966, incappato nelle maglie della legge, ovviamente il tutto tra virgolette per quanto riguarda la legge, e a forza di testimonianze più o meno costruite a tavolino venne poi condannato all'ergastolo. E però è importante sottolineare che non bastò nemmeno l'interessamento di Bob Dylan ad assicurargli poi quella revisione del processo, che invece scaturì dall'interessamento di alcuni giovani canadesi o comunque residenti all'epoca in Canada. Questo per dire che certe volte il battage che si riesce ad attivare all'interno dei media poi è però, diciamo, scavalcato nella sua efficacia invece da un'azione apparentemente meno eclatante, soprattutto all'inizio, ma poi alla fine più concreta, più puntuale, e che quindi portò poi alla fine appunto alla revisione del processo e in ultimo alla liberazione appunto di Rabin Carter. Qui veniamo ad un'altra bruttissima pagina della cronaca di queste ultime settimane, a questo episodio per cui a Nettuno tre giovani, non ragazzi, attenzione, perché uno dei tre ha 29 anni, c'è questo malvezzo ormai imperante nell'ambito della comunicazione di massa per cui si è ragazzi a tempo indeterminato, poi di colpo si diventa anziani. E in tutto questo naturalmente quella che viene invece soppressa d'ufficio è l'età della piena responsabilità, per l'appunto l'età adulta. E dunque questi tre giovani, uno addirittura minorenne, il che peraltro secondo me poi non lo rende necessariamente poi meno responsabile degli altri, e gli altri infatti uno di 21 e uno di 29 anni, ma insomma questi tre giovani, i quali una brutta sera della settimana, non l'ultima appena trascorsa, quella precedente, non trovano di meglio da fare che accanirsi nei confronti di una persona, perché anche in questo caso poi ovviamente ricorderemo la sua nazionalità se mai ci fosse bisogno di ricordarlo, ma evidentemente si trattava di una persona la quale, in mancanza di una casa nella quale abitare, nella quale riposare, si era messo appunto a riposare alla stazione di Nettuno. Quindi questa persona, appunto di nazionalità indiana, e in particolare, e questa è una cosa interessante perché è uno di quei casi in cui la cronaca poi diventa qualcosa di più a fronte di esperienze personali, quindi qui interviene per l'appunto una mia conoscenza particolare dell'argomento. E questa persona era di nazionalità indiana, ma naturalmente l'India è poi composta di numerosissime realtà specifiche locali. Verrebbe parlare di etnie, nel senso peraltro meno razziale del termine, o meno razzista del termine, di tutta una serie di etnie. In particolare questo giovane indiano che è stato così assurdamente colpito da questi tre giovani o giovinastri italiani, invece era in realtà di etnia Sikh. Ne avremmo dovuto parlare questa sera con il direttore di Punjab Express, che è una pubblicazione, un mensile appunto, che esce anche in Italia e che è rivolto specificamente alla comunità Sikh. Poi purtroppo c'è un problema invece di collegamento, quindi questo incontro, questo momento di approfondimento non è possibile farlo con lui, ma naturalmente almeno due o tre cose cercheremo di dirle noi comunque appunto sulla realtà dei Sikh. I Sikh abitano un territorio che è ubicato nel nord-ovest dell'India, in prossimità del confine pakistano. Peraltro quello che era il territorio originale abitato dai Sikh è stato poi per l'appunto scisso in due tronconi, uno che ormai appartiene al territorio dello Stato pakistano e l'altro invece che appartiene, continua ad appartenere al territorio dello Stato indiano centrale, il che naturalmente ha causato anche forti dissidi tra la comunità Sikh e per l'appunto lo Stato centrale indiano. Tant'è vero che nell'omicidio di Indira Gandhi la versione corrente, quella appunto che venne uccisa da due delle guardie del corpo appunto di etnia Sikh, anche se poi queste due guardie del corpo, considerate responsabili, indicate come responsabili dell'omicidio di Indira Gandhi, sono state immediatamente dopo a loro volta uccise, quindi diciamo i contorni esatti di quello che è avvenuto rimangono sicuramente nell'ombra, quantomeno diciamo danno adito a qualche perplessità. Cosa più interessante però, lasciando da parte l'aspetto appunto di questo revanchismo nazionalista, quindi dipendentemente dal fatto che poi possa avere o non avere motivi condivisibili, però diciamo la cosa interessante di cui sicuramente avremo modo di parlare poi in qualcuna delle altre trasmissioni con degli esponenti della comunità Sikh è quella della religione appunto praticata dai Sikh. Perché si tratta di un caso sicuramente particolare, di una religione monoteista, ma che a partire da questo monoteismo però non ha assolutamente atteggiamenti di preclusione nei confronti di altre confessioni religiose. Esattamente al contrario, anzi, loro hanno questi loro templi che si chiamano Gurdwara, i quali templi non sono soltanto appunto dei luoghi di culto, di preghiera, di meditazione, ma sono poi degli insediamenti nei quali accanto al tempio vero e proprio ci sono poi degli spazi di assistenza e di ristoro aperti a tutti. Da un lato degli spazi, dei veri e propri refettori, aperti praticamente in tutte le ore della giornata, o quantomeno questo accade nelle strutture più grandi, ma comunque diciamo aperti letteralmente a tutti, nei quali luoghi di accoglienza, di ristoro, si può mangiare in maniera comunitaria, ci si accoccola appunto al suolo e si viene serviti di tutto punto, e questo tipo di accoglienza avviene a fronte di nessun pagamento obbligatorio, ma semplicemente, laddove possibile, di un'offerta che verrà commisurata alle possibilità, se queste possibilità ci sono, delle persone che appunto vanno a fruire di questo pasto comunitario, che invece poi per tutto il resto viene non soltanto preparato con i cibi acquistati a carico della comunità Sikh, ma anche preparato da queste persone che aderiscono alla religione Sikh e le quali ravvisano in questo servizio assolutamente gratuito che viene denominato Seva un aspetto fondamentale dell'esistenza, questa idea del servizio che è fatto nei confronti di altri individui, in quanto gli altri individui sono in qualche modo compartecipi e manifestazione della divinità. Quindi religione Sikh, questa importanza che ha non soltanto l'affermazione per l'appunto dogmatica o comunque teorica di determinati principi, ma poi la trasformazione di questi principi in momenti di vita vissuta, perché poi alla fine, ancora prima di qualsiasi differenza poi sul piano appunto delle idee, sul piano diciamo dei principi che vengono affermati, io credo che in moltissimi casi il problema sia nel fatto che questi principi per l'appunto rimangono affermazioni di principio nel senso più deteriore del termine. Credo che invece laddove poi il comportamento delle persone sia tale da indicare che determinate affermazioni appunto di principio non sono soltanto chiacchiere astratte, ma sono invece convincimenti vissuti profondamente e coerentemente, convincimenti che poi si vanno a manifestare, ad amalgamare con tutte le altre manifestazioni dell'esistenza. Quando c'è questo elemento di coincidenza tra la teoria e la pratica, e possibilmente naturalmente il tutto non viene poi risolto in termini di fanatismo, se no si tratterebbe di una coincidenza tra affermazione teorica e condotta pratica assolutamente sconsigliabile, assolutamente deteriore, quando invece c'è questa coerenza nel senso migliore del termine, quindi se vogliamo rigorosa nei confronti di se stessi, ma al tempo stesso benevolente, aperta, duttile nei confronti degli altri, allora di colpo nasce quel rispetto delle persone che poi è sicuramente la migliore base perché poi si possa appunto andare a confrontare le reciproche posizioni. E allora a proposito di questo genere di coincidenza, una cosa molto bella è quando poi determinati convincimenti ideali, nel caso specifico addirittura religiosi, riescono a tramutarsi in forme di arte. E quindi quello che andiamo ad ascoltare adesso è un qualcosa che è inutile che andiate a trovare perché momentaneamente non è stato ancora pubblicato, è un CD fatto in particolare da una persona, un insegnante di Kundalini Yoga. Il Kundalini Yoga è la versione, il tipo di yoga che è parallelo poi alla religione Sikh. Questa persona, l'avremo sicuramente in trasmissione in una delle puntate successive di The Ghost of Tonjod, è un italiano il quale però già da parecchi anni ha aderito alla pratica del Kundalini Yoga e addirittura proprio alla religione Sikh, nel senso che è un Sikh a tutti gli effetti. Ne parleremo quando lo avremo in onda e daremo i dettagli. Ma insomma, tra le altre cose ha realizzato l'anno scorso un disco di musica. E questa è una parte, perché si tratta di un brano molto lungo e non volevo mandarlo questa sera per intero, però è per avere una indicazione, ed è la versione musicata in parte di mantra o comunque di frasi sacre della religione Sikh e della tradizione del Kundalini Yoga. Io direi di farlo entrare piano piano in sottofondo e progressivamente di sprofondarci insieme nella grande suggestione di questa musica, musica che è accreditata ad un gruppo che si chiama Pad e il pezzo si chiama Sat Narayan. Si tratta appunto di questo impasto di musica che va ad accompagnare poi queste sillabe, queste parole sacre della tradizione del Kundalini Yoga, questa idea che fondamentalmente l'esistenza consista nella vibrazione a frequenze diverse, che quindi nel caso degli esseri umani sia così importante poi recitare i mantra per superare i limiti percettivi della mente, in particolare della mente raziocinante, e accedere quindi a delle forme di percezione della realtà che siano invece più dirette e quindi che ci mettano al riparo poi di quei tipi di connessione che ci sono di solito tra le esperienze che abbiamo avuto in passato e il loro contenuto emotivo. E quindi liberandoci di questi schemi di percezione, arrivare poi ad una percezione per l'appunto della realtà di noi stessi e degli altri, che sia allo stesso tempo molto più altruistica, nel senso molto più aperta a cogliere la realtà delle altre persone, e al tempo stesso tale da liberare anche noi stessi.
FG, perfect groove has granted this grace, and God has filled my desire. After taking my bath of purification, I returned to my home and found bliss, happiness and peace. O saints, salvation comes from the Lord's name. Why standing up and sitting down, meditate on the Lord's name. Night and day, do good deeds, pose. The way of the saints is the ladder of righteous living, found only by great good fortune. The sins of millions of incarnations are washed away by focusing your consciousness on the Lord's name. So sing the praises of your God forever. His almighty power is perfect. All beings and creatures are purified, listening to the true teachings of the true Guru. The true Guru has implanted the name of the Lord within me. It is the eliminator of destruction, the destroyer of all pain. All of my sins were erased, and I have been purified. Servant Nanak has returned to this home of peace.
E per appunto un piccolo assaggio di quello che è questo CD, musica introvabile in questo momento, ma c'è il gusto anche laddove è possibile di far ascoltare cose diverse da quelle che per l'appunto vengono ascoltate di solito. Da questo punto di vista non ci vuole poi nessuna abilità particolare, nel senso che non c'è assolutamente bisogno in moltissimi casi di andare a prendere dischi inediti, quindi prodotti all'interno di circuiti secondari, tipo le famose le etichette indipendenti, poi appunto indicate riassuntivamente sotto questo termine di indie, o cose ancora più ristrette, amatoriali, o addirittura, come in questo caso, in attesa di pubblicazione, comunque destinate ad una circolazione assolutamente circoscritta e comunque lontanissima dagli ambiti più strettamente commerciali. Dicevo, non ci vuole neanche questo tipo di ricerca, perché basta semplicemente discostarsi, basta semplicemente allontanarsi invece dalle cose che vengono mandate più spesso dai network, dei principali network radiofonici, ed immediatamente si può avere accesso invece ad un vastissimo, ad un enorme patrimonio di musica che invece merita la nostra attenzione. Attenzione, che qualche volta si può essere addirittura, se non i primi in senso assoluto, tra i primissimi a mettere in onda in Italia. Se rimarrete ancora in compagnia di The Ghost of Tom Jodd anche nelle puntate successive, vedrete quanto questo che ho appena detto non è soltanto un'affermazione, non è soltanto un'ambizione, ma è proprio una cosa che avremo modo di documentare. Alle nostre spalle, oltre che tutto intorno a noi, c'è una infinità di produzioni musicali, artistiche, interessantissime, che invece ci vengono costantemente negate appunto da chi gestisce poi i principali network radiofonici italiani, e non soltanto italiani. La situazione evidentemente sta un po' migliorando con l'avvento di internet, quindi con la moltiplicazione di canali alternativi ai grandi network. Però bisogna comunque andare a fare questo lavoro di ricerca, e ben volentieri lo faremo noi e insieme anche con voi. Anzi, se qualcuno poi, diciamo, ha curiosità particolari, ce le segnali senz'altro, e vedremo magari di volta in volta, specificamente nei programmi musicali che ci accingiamo poi a realizzare all'interno di Radio Alzo Zero, vedremo di riuscire quantomeno di provare a riuscire a soddisfarla. A questo punto spazio al forum, anzi ai forum, perché ormai ce n'è un fiorire continuo, quasi quotidiano, all'interno del sito ilribelle.com, alcuni di particolare interesse, ma anche qui forse sarà il caso di ricordare a se stessi che l'interesse è poi per l'appunto la risultante di una percezione individuale. E quindi una vasta gamma di argomenti. Noi andiamo a introdurre questa fase in cui ci soffermiamo su alcuni dei forum. Abbiamo selezionati in particolare due tra quelli che si sono sviluppati all'interno del sito, ne parleremo bene tra un pochino, e andiamo però ad introdurre questo spazio, così come abbiamo fatto la settimana scorsa, con una grande cosa firmata dai Pink Floyd, e tratta naturalmente da questo magnifico, indimenticabile doppio album del 1979 che si chiamava The Wall.
The ocean leaving just a memory.
Dunque spazio al forum, ai forum del sito ilribelle.com. Ne parliamo addirittura con due persone in simultanea. Una l'abbiamo presentata prima, ammesso che ci sia poi bisogno di presentare naturalmente Valerio Monaco, e l'altra persona con cui ne parliamo invece merita una parola di presentazione, nel senso che è una nostra new entry, una giovane collaboratrice del nostro sito, delle nostre iniziative editoriali, e con lei in particolare appunto affrontiamo di settimana in settimana quello che compare nell'ambito dei forum appunto del sito ilribelle.com. E quindi le diamo il benvenuto con noi questa sera, Pamela Chiodi. Benvenuta Pamela, e buonasera.
E buonasera a tutti gli ascoltatori, con i quali mi scuso un po' se sono impacciata, ma è la prima volta che faccio un intervento in radio, per cui perdonatemi.
Non c'è nessunissimo problema, assolutamente no. Bene, si diceva di questi forum, che sono per l'appunto numerosi e che peraltro si vengono aggiornando di momento in momento, e in particolare noi ne siamo andati a selezionare due tra quelli che si sono appunto venuti, mi veniva da dire, aggregando, che poi è un termine tutto sommato non sbagliato, perché proprio la caratteristica del forum è questa, che si parte da un intervento di una singola persona, la quale butta là delle osservazioni su un qualche argomento, e poi a partire da questo punto di partenza ci sono poi altre persone che a loro volta avvertono il bisogno di intervenire anch'esse, quindi di iniziare a dipanare meglio questi spunti che erano contenuti nel primo intervento. Dicevamo due in particolare i temi dei forum che andiamo a toccare questa sera. Il primo aveva come titolo Il Presidente della Terra. Ovviamente si tratta di Obama, poi vedremo meglio proprio insieme a Pamela che cosa è venuto fuori nell'ambito di questo forum. L'altro invece ha come titolo Dai a Cesare quel che è di Cesare e ci riporta in qualche modo a quel tema del rapporto tra società e individui, quindi sia nella loro sfera personale sia poi nella loro dimensione di membri di una comunità, di una società, tra la religione e appunto l'individuo, in questa duplice manifestazione singolare e collettiva. E quindi diciamo partiamo proprio dal primo di questi due forum, Pamela, questa idea, il presidente della terra. Ecco, che cosa ci hanno detto fondamentalmente? Intanto a partire da Lorenzo Bardazzi, che è quello che ha lanciato per l'appunto il tema.
Sì, dunque, questo Lorenzo Bardazzi, cito testualmente le sue parole che ho qui davanti a me, dice: mi sembra di assistere con l'elezione di Obama all'elezione del presidente, se non del mondo, almeno della terra. Mi viene da vomitare nel cogliere tutto questo entusiasmo delle persone che pensano che questo sarà un presidente buono, che ci vorrà tanto bene e via discorrendo. Ma per favore, pensiamo a casa nostra, pensiamo a curare un po' il nostro orto che ce n'è bisogno.
E quindi questo è il... Ecco, questo era il punto di partenza e quindi diciamo in qualche modo l'invito a non lasciarsi poi affascinare più di tanto da quello che è stato sicuramente l'evento per eccellenza a livello mediatico di gran parte del 2008 e poi naturalmente dopo la elezione di Obama presidente degli Stati Uniti, anche dello scorcio finale dell'anno passato e poi dell'inizio fino almeno all'insediamento, ma insomma Obama è chiaro che ha tenuto e terrà banco ancora a lungo, quindi credo che la chiave di volta di questo intervento di Lorenzo Bardazzi fosse appunto quello di dire: beh, attenzione, non facciamoci fuorviare, perché poi abbiamo senz'altro moltissime cose, moltissime urgenze delle quali occuparci invece all'interno della scena italiana. Che cosa gli hanno risposto gli altri partecipanti al forum?
Sì, dunque, prima di tutto le risposte sono state tutte molto interessanti. Ma la peculiarità è stata che sono state anche molto diversificate. Infatti alla fine, verso la fine della discussione virtuale che hanno avuto i partecipanti, questi poi alla fine hanno toccato anche il tema del famigerato signoraggio. Comunque tra quelli diciamo più importanti a mio avviso ce n'è uno, e cioè quello di Luigi Bosco, che ha focalizzato l'attenzione sul peso politico e civile degli Stati Uniti sulle altre nazioni, perché scrive, e lo cito testualmente: non interessiamoci di ciò che avviene in Russia, poi però quando farà freddo in casa tua non ti meravigliare.
Sì, che poi questo è praticamente il rovescio della medaglia, nel senso che secondo me da un lato Bardazzi ha ragione a dire attenzione poi a non dimenticare, non farsi appunto risucchiare troppo diciamo nella vicenda statunitense, però allo stesso tempo ha sicuramente ragione anche chi poi gli ricorda il fatto che siamo talmente legati poi a quello che avviene negli Stati Uniti d'America da non poter poi appunto trascurare, sia pure in nome di un'esigenza di attenzione, di maggiore attenzione, maggior coinvolgimento nelle nostre vicende nazionali, non possiamo mai assolutamente dimenticare, invece questa dipendenza c'è. Ecco, Pamela, con Valerio, che è qui con noi, come già ricordavo prima, volevo appunto affrontare un pochino questo problema qui del ruolo degli Stati Uniti d'America nell'ambito della politica mondiale. Ecco Valerio, so che volevi intervenire su questa cosa.
Sì, perché volevo innanzitutto fare i complimenti a chi ha lanciato questo forum. È in realtà un argomento che ha valore molto più ampio di quello precisamente trattato nel forum, però accolto nel segno. Parlare dell'America, dunque parlare del Presidente degli Stati Uniti, in realtà significa di riflesso anche parlare dell'Europa. Non si potrà mai costituire l'Europa se non contro gli Stati Uniti d'America, questo è un punto fondamentale. Bisognerebbe un pochino andare a vedere la storia di questo paese che non tutti conoscono se non per sommi capi, per andare a capire un po' quelli che sono i principi più importanti sui quali poi si è costituito questo paese. Basti citare qualche frase di un libro che consiglio a tutti, che guarda caso fa parte di una collana diretta, l'ho scoperto solo adesso, dal nostro Carlo Gambescia. Il libro si chiama L'impero del bene ed è di Alain de Benoist, e c'è una parte interessantissima proprio dal punto di vista storico, che si ricollega un pochino a quella che è stata la riflessione che ha fatto il nostro lettore sul sito, e che poi è stata seguita, ho visto, da tantissimi interventi. L'argomento giustamente è molto seguito, ed è molto seguito, dicevo, soprattutto anche in chiave europea. È impossibile non fare una riflessione di questo tipo. Consideriamo innanzitutto che l'Europa non ha mai dichiarato guerra agli Stati Uniti, invece è evidente che fin dalle origini, ovviamente, gli Stati Uniti hanno avuto un conto da regolare con l'Europa. Innanzitutto nascono per un principio di
Francamente,
esatto,
certo.
Quindi questa è una cosa importantissima. In realtà già le prime comunità di immigranti che si sono installati nel Nuovo Mondo volevano proprio liberarsi, come regole, come principi esistenti, da quella che era l'Europa, e questa cosa è andata avanti di volta in volta. Io prego chiunque abbia la possibilità di trovare questo libro, di andarselo a vedere, perché è veramente particolarissimo, ed è un libro che mette a fuoco benissimo qual è la certezza messianica di questo popolo. Quindi giustamente parlare di presidente della terra nei confronti di Obama coglie perfettamente nel segno quella che è la volontà stessa degli Stati Uniti. Una di queste è, ovviamente, si vede dal punto di vista della politica estera. Ecco perché è importante parlare di Obama, al di là del fenomeno mediatico che è stato poi quello tutto relativo alla sua elezione. Il principio unico secondo il quale si regola la politica estera americana è che ciò che è buono per l'America lo è, o lo deve essere, automaticamente anche per tutto il resto del mondo, il che ovviamente permette di attendersi dagli alleati, i quali noi saremmo, ovviamente, solo collaborazioni finanziarie e applausi.
Certo.
Quindi parlare di presidente della terra è una cosa interessantissima, accolto veramente nel segno Bardazzi e tutti gli altri che hanno proseguito questa discussione all'interno del forum. Noi ne parleremo, ovviamente, è uno degli argomenti principali, perché riguarda...
Sì, credo che poi sia proprio un filo conduttore per quanto riguarda la nostra attività editoriale, la quale attività editoriale naturalmente poi la manifestazione esterna di una esigenza che abbiamo innanzitutto noi di guardare alla realtà e di cercare appunto di comprenderne i meccanismi, le dinamiche, le intenzioni. Ecco, una cosa che veniva fuori nell'intervento di Valeria, mi piace sottolinearla, è quella della volontà degli Stati Uniti. Quindi, quando anche Obama non sia il presidente della terra, già ora sicuramente c'è questa ambizione e direi quasi questa aspettativa, vale dire che per l'appunto gli Stati Uniti siano già di per sé i depositari di quello che potrebbe essere, dovrebbe essere nelle loro intenzioni, poi lo sviluppo omogeneo di tutto quanto il mondo. Bene, io direi questo, non so se Pamela vuoi aggiungere qualcosa dal tuo punto di vista.
Sì, grazie Federico. A questo proposito volevo aggiungere anche il commento di un certo Tino Carrozza, perché mi sembra abbastanza calzante. Dice che per far funzionare l'Unione Europea e costruire un senso di cittadinanza comune, solo in questo caso avremmo tutto il diritto di lamentarci delle interferenze altrui. Mi scuso sempre con gli ascoltatori.
Non ti preoccupare, Pamela, non è un problema.
Ecco, a questo proposito vorrei aggiungere che è una considerazione molto calzante questa, proprio perché dipende molto da noi riconquistare un certo senso civico, che potrebbe anche rappresentare una via, forse l'unica via possibile da percorrere, che ci condurrebbe tutti verso un reale cambiamento. Ecco.
Sì, diciamo che il problema, evidentemente, come spesso accade, è fatto talmente di un intreccio di cause e di effetti, quali effetti poi diventano a loro volta le concause degli effetti che ci sono ancora successivamente, che in qualche modo sono poi vere un po' tutte, o comunque diciamo molte, delle cose che si osservano. Nel caso specifico è chiaro che c'è un deficit di identità politica da parte dell'Europa, il che però naturalmente non diminuisce, almeno secondo me, ma credo che anche Valeria sia d'accordo, poi l'atteggiamento invece di sopraffazione, di guida nel senso più improvvido del termine, da parte degli Stati Uniti. Quindi è chiaro che la nostra debolezza crea le premesse ideali affinché poi si manifesti questa forza anche deteriore in moltissimi casi degli Stati Uniti d'America, ma naturalmente diciamo la nostra debolezza poi non ci deve far dimenticare che per l'appunto non è solo il risultato di nostri deficit interni in quanto europei, ma è naturalmente diciamo anche la risultante di dinamiche che risalgono ormai decisamente molto indietro nel tempo. Bene, Pamela, per questa sera ci salutiamo qui, naturalmente appuntamento a lunedì prossimo.
Ti ringrazio Federico e un saluto a tutti gli ascoltatori.
A tutti i nostri ascoltatori. Come dicevo forse nella puntata scorsa, comunque in una delle occasioni precedenti, poi non è così facile dare una definizione, appunto trovare un termine che identifichi appunto quelli che Pamela da un lato giustamente chiama ascoltatori, perché poi sono ascoltatori, sono lettori, e però come vediamo nella loro partecipazione ai forum e non soltanto, sono però poi anche in qualche modo artefici di questa realtà che noi stiamo costruendo e che naturalmente ha bisogno di talmente tante risorse, energie e contributi da in qualche modo avere tassativamente l'esigenza di questo coinvolgimento. Io solo una cosa vorrei aggiungere, poi do senz'altro la parola a Valerio, che credo che sia importante, è un invito anzi, vale dire quello di cercare per quanto possibile, anche se c'è molto la necessità emotiva, psicologica di intervenire, di dire la propria in un'epoca in cui c'è così poca attenzione invece da parte delle istituzioni politiche, nel senso proprio del termine, nei confronti invece delle opinioni di noi cittadini, però credo che sia sempre importante chiedersi nel momento in cui si va poi a formulare un intervento, se l'aspetto emotivo poi non è talmente forte da travolgere e quindi in qualche modo da sminuire la qualità della riflessione. In altre parole voglio dire che bisogna stare sempre molto attenti a non confondere le impressioni che inevitabilmente ciascuno di noi tende ad avere nei confronti di qualsiasi cosa con dei veri e propri giudizi. L'impressione dovrebbe essere un po' il punto di partenza, ognuno di noi dovrebbe poi mettere alla prova la solidità di questa sua impressione andando appunto ad approfondire prima ancora di intervenire poi pubblicamente, ma questo è un problema detto con molta chiarezza che non riguarda evidentemente soltanto chi partecipa ai forum, non soltanto i nostri ma in generale, ma riguarda ai noi addirittura gli operatori professionali o presunti tali della comunicazione di massa.
Sì, è una in realtà c'è una situazione particolare però sul nostro media in particolare, sia per quanto riguarda la rivista, sia per quanto riguarda la web radio che vi è collegata e in particolar modo per il forum che è aperto agli interventi del pubblico, ovvero la commistione di necessità e opportunità. L'opportunità ovviamente è quella che offriamo noi, cioè di vedere le cose in una chiave di lettura non voglio dire proprio diametralmente opposta a quella dei media ufficiali, ma certamente non conforme con quello invece che è il tono, il registro con i quali vengono affrontati la maggior parte dei problemi, e questa è quindi la opportunità, la necessità che indubbiamente i nostri lettori, ma non solo, colgono in pieno, è quella di esprimere alcuni concetti finalmente in un posto dove si può parlare al di fuori di quelli che sono i canoni invece imposti artificialmente e artificiosamente imposti nei media tradizionali. Che significa? Fuori di metafora, Colin Powell nel corso della guerra all'Iraq, guerra in Iraq, era una sciocchezza mediatica che veniva detta, questa è stata una guerra all'Iraq. Ebbene, Colin Powell sostanzialmente, tra le tante cose che poi si sono dichiarate non vere, che diceva quando promuoveva questo intervento, ovvero di muovere guerra all'Iraq, diceva che in realtà lì era pieno di persone che a noi occidentali ci consideravano infedeli e pertanto noi, secondo loro, dovevamo essere conquistati, redenti oppure annientati. Viceversa, accade esattamente lo stesso per quello che è il principio che gli Stati Uniti d'America portano nel mondo, cioè sotto le false bandiere della democrazia e della libertà che sappiamo non essere tale, in realtà tutto il mondo che non si uniforma al loro, all'American way of life, e torniamo appunto a questo dato messianico di allora, sostanzialmente tutte le persone che non si uniformano possono essere considerate infedeli e vanno pertanto conquistate redente oppure annientate. Di fatto non si fanno scrupoli di bombardare nazioni o paesi che non vogliono piegarsi a quello che loro sistema di vita, e sostanzialmente è una cosa speculare. Da una parte c'è l'hard power, o meglio sedicente hard power, perché poi in realtà l'Iraq non aveva mai mosso nulla contro noi occidentali, diciamo così. Dall'altro lato loro utilizzano il soft power del convincimento, ove non basta il soft power sono pronti a sganciare le bombe. Quindi la cosa è diametralmente opposta. Ecco, un ragionamento di questo tipo nei media ufficiali non viene neanche preso in considerazione. All'epoca si diceva guerra all'Iraq sì o no, anzi dicevano guerra in Iraq sì o no, forse la domanda migliore sarebbe stato chiedersi guerra all'Iraq perché. Ecco perché poi si arriva oggi all'interno del forum a poter discutere di alcuni argomenti che in altre parti non trovano spazio, fermo restando quanto hai detto poco fa, ovvero il fatto che questa libertà poi deve essere ovviamente gestita, il che significa gestita dal punto di vista razionale, dal punto di vista, cioè non è una libertà così di poter dire ciò che si crede senza aver prima riflettuto, anche perché poi la discussione deve ovviamente andare a beneficio di tutti quanti la seguono e vi partecipano.
Non c'è dubbio, e quindi l'invito naturalmente non è rivolto soltanto alle persone che intervengono su forum, ma è un invito che facciamo agli altri, perché lo rivolgiamo continuamente anche a noi stessi. Bene, dell'altro forum, in realtà quello Dai a Cesare quel che è di Cesare, visto che ormai siamo alle 10:25 o giù di là, ci occuperemo magari la settimana prossima. Tra l'altro ne stanno spuntando altri e interessanti, quindi probabilmente andremo a toccare non soltanto quello che avevamo annunciato questa sera, ma che momentaneamente accantoniamo, ma anche qualcos'altro. A questo punto ancora un po' di musica.
Eh sì, abbiamo un collegamento un po' particolare, rimanete con noi perché
Federico... È un collegamento importante e crediamo anche interessante e forse addirittura divertente. In attesa di andare poi a parlare con l'ospite col quale ci intratterremo, ho idea più o meno fino alla fine della trasmissione, invece due parole su una persona che ci segue assiduamente, che si chiama Luigi Bosco, e la quale ci invitava a sviluppare meglio l'argomento degli Stati Uniti d'America, in particolare chiamando un pezzo apparso sulla rassegna stampa del sito ilribelle.com, che peraltro è una rassegna stampa ripresa poi dal sito di Arianna, e questo mi sembra assolutamente giusto segnalarlo. Non abbiamo sicuramente un atteggiamento per cui rivendichiamo primogeniture ed esclusive, soprattutto quando esse non ci sono. E lo faremo senz'altro. Naturalmente adesso la trasmissione di questa sera ormai ha preso questo indirizzo e adesso c'è questo spazio particolare che andiamo ad aprire, però è ovvio che fin dall'inizio di The Ghost of Tom Jones, fino dalla prima puntata che appunto è andata in onda alla vigilia dell'insediamento di Obama alla Casa Bianca, noi abbiamo perfettamente chiaro il fatto che gli Stati Uniti d'America sono, così come accennavamo prima anche riguardo al forum sulla presidenza della Terra, sono il punto chiave degli sviluppi. E quindi diciamo andremo poi magari a organizzare, stiamo aspettando un po' di vedere che cosa succede, nel senso che siamo ancora in qualche modo alle mosse di apertura, ma naturalmente diciamo non appena questa fase di studio, questa fase iniziale della presidenza dell'amministrazione Obama dovesse poi invece metterci a disposizione qualcosa di più che non siano le promesse, le affermazioni di principio, gli auspici che invece riempiono quasi inevitabilmente le cronache di queste prime settimane, è chiaro che torneremo dettagliatamente. Allora in quell'ambito sarà naturalmente interessante, ci sarà senz'altro la possibilità di andare a vedere anche delle tesi che a prima vista sembrerebbero assolutamente improponibili, come quella anche di invece un venir meno eventualmente degli Stati Uniti nella forma in cui noi per l'appunto siamo abituati a conoscerli e a considerarli. Detto questo, ecco spazio all'ospite al quale accennavamo prima. Con noi Alessio Di Mauro. Buonasera Alessio.
Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori e a voi della redazione della radio, insomma un abbraccio.
Sì, noi poi abbiamo questi ruoli continuamente intercambiabili, questa tra l'altro è una di quelle cose che mi sono sempre piaciute, io faccio radio da moltissimo tempo e questa idea di trovarsi di volta in volta nella posizione appunto di chi ascolta o di chi sta al microfono, comunque interviene, è una cosa molto bella che forse sarebbe bene che venisse data a tante tante persone per capire anche, per vivere questi due aspetti di una stessa realtà che è appunto una realtà di comunicazione.
Sì, Alessio Di Mauro, ciao Alessio innanzitutto, ciao. E
ciao Valerio.
Io volevo dirlo per chi ancora non lo sapesse oppure non ci avesse fatto caso, ma in realtà è impossibile non farci caso perché tutto quello che vedete quando ricevete in mano ogni mese il mensile è dal punto di vista grafico è frutto della persona che ha il telefono con noi, ovvero di Alessio che è l'art director del nostro mensile, nonché il direttore, diciamolo, di Veleno Settimanale, che è uno dei settimanali di satira più diffuso e più venduto nel nostro paese, e anche l'autore della vignetta che trovate nella quarta di copertina ogni numero. Adeguatamente descritto in lui, veniamo a descrivere invece l'argomento del quale parliamo stasera.
Allora, intanto diciamo una cosa, che proprio parlando di questo intervento di questa sera, poi è venuta fuori l'idea invece di moltiplicare questi interventi, nel senso che tendenzialmente una volta al mese o giù di là, nel senso che non deve diventare un appuntamento fisso, nel senso che potrà accadere più spesso, talvolta meno spesso, ma insomma c'è questa idea di tenere d'occhio, è il caso di dirlo, con Alessio Di Mauro, poi quello che avviene nel mondo della immagine, cioè della espressione visiva, la quale ha moltissime manifestazioni, a cominciare da quella pubblicitaria, ma è un po', diciamo, un filo conduttore della percezione. Su questo poi esistono proprio studi specifici che ci dicono come a partire dall'eccesso di utilizzo della televisione poi si modifichi proprio la percezione della realtà, per cui la realtà si riduce sempre di più ad aspetto visivo scisso rispetto poi invece a tutti gli altri elementi che costituiscono la realtà stessa. Però con te Alessio volevo cominciare da una cosa, la situazione della satira, ne accennavamo questo pomeriggio parlando della trasmissione, ma che succede nell'ambito della satira italiana?
Ecco, succede qualcosa di molto spiacevole, caro Federico. Infatti Valerio prima citava Veleno, uno dei settimanali presenti nel panorama, diciamo così, editoriale italiano, e ahimè bisogna registrare che forse siamo rimasti l'unico settimanale, nel senso, anzi, dal punto di vista così del mezzo tradizionale, che è quello cartaceo, sicuramente gli unici, perché, e lo dico con molto dispiacere, ha chiuso da qualche giorno, insomma definitivamente ha terminato la sua esperienza anche M, l'inserto satirico dell'Unità, e quindi dopo la chiusura di Papa Razin, che invece era quello, era l'inserto satirico di Liberazione, tra l'altro diretto, fondato da un caro amico, Mauro Biani, che saluto, se all'ascolto potrebbe esserlo,
perché lo salutiamo, certo.
Parlavo con lui anche di questo intervento. Ed è appunto spiacevole, perché, come dico sempre io, siamo ormai proprio sotto i parametri di Maastricht della satira. davvero questo significa, per noi significa molto, significa qualcosa di molto preciso. Ci troviamo sempre a discutere della situazione non proprio felice dell'editoria italiana, che sappiamo bene che è un'editoria fatta da editori impuri, no? Cioè imprenditori che in qualche modo non investono per ottenere un ritorno economico proprio appunto da quell'investimento in editoria, ma spesse volte sono in perdita. E allora uno si chiederà, il nostro ascoltatore si chiederà, ma che cosa investono a fare, perché in qualche modo questa loro seconda attività serve in realtà come strumento per sostenere la prima. Spesso sono dei costruttori, spesso insomma hanno degli interessi e utilizzano come strumento di pressione ai noi il giornale che posseggono. In questo clima, in questo contesto, si capisce bene che il giornalismo è diventato, invece che il controllore del potere, come da deontologia, come dovrebbe essere sostanzialmente, certo, si finisce poi per fare il megafono del potere stesso. Allora, in una situazione di questo tipo, dove viene mortificata una professione che è quella del giornalista, arriva a supplenza la satira. Però si può immaginare, i nostri amici che ci ascoltano immagineranno, quanto poi è conveniente da parte degli editori, che già in qualche modo limitano molto l'attività che è quella giornalistica, dare spazio a chi con la satira in qualche modo si dovrebbe concentrare proprio su quell'aspetto, quello del controllo del potere, della dissacrazione, del trovare continuamente le contraddizioni, denunciarle, gli infingimenti dei potenti. Insomma, si fa fatica a dare spazio e quindi a trovarlo. E siamo in una situazione davvero, davvero delicata, per noi che facciamo questa attività da tempo si fa fatica proprio a sopravvivere. Quindi noi con Veleno ce lo troviamo stretto, è una realtà diciamo così ovviamente piccola, perché appunto non si trovano altre strade. Questo è.
Ma tra l'altro, Alessio, mi sembrava particolarmente sconcertante il fatto che addirittura chiudano poi degli inserti. Perché diciamo, sì, perché sì, si dovrebbe chiudere un inserto? Un inserto, diciamo, in qualche modo è una parte accessoria, nel senso migliore del termine, di una testata. E quindi non è che è nemmeno obbligato poi a vivere di suo, cioè credo che lì si tratti di considerarlo invece non una parte che ci può essere o non essere, ma un momento importante che ci deve essere come altre parti del giornale, e quindi diciamo che dovrebbe essere mantenuto comunque. Ecco, forse il problema è un altro, vale dire che per la satira scritta, per la satira disegnata, quella satira che comunque richiede un po' di partecipazione in più da parte dei lettori, forse si va dissolvendo lo spazio all'interno. C'è una sorta di disabitudine, credo, cioè c'è una pigrizia, forse innescata anche dalla presenza della satira, tra virgolette, televisiva, che sta disabituando le persone invece ad andare a cercare la satira autentica, che tendenzialmente è molto di più forse quella appunto scritta e disegnata, che non quella poi degli sketch televisivi.
Certo, guarda Federico, stai aprendo un tema che appunto è molto interessante e sarebbe utile insomma dibatterne a lungo. Vedremo se ci saranno anche altre occasioni per farlo, oltre che stasera, perché davvero riguarda una strategia un po' generale da parte dei media, da parte non solo dei media, proprio del potere che si muove appunto attraverso delle lobby che hanno poi modo di influenzare tutto, e soprattutto appunto l'industria culturale, che in un regime di democrazia o pseudodemocrazia, insomma, diciamo così, è comunque fondamentale. Diciamo che c'è un duplice aspetto, ecco, tu hai toccato un nodo centrale, ma c'è sempre un duplice aspetto. Sì, è vero che il pubblico, come dicevi tu, si è un po' allontanato anche dalla satira, come si è allontanato da qualsiasi altra cosa che sia contenuto, e in questo la strategia, diciamo così, che io a cui facevo riferimento prima, che mi stava venendo da dire occulta, ma poi tanto occulta non è, che è quella in qualche modo di creare il più possibile disinteresse per i contenuti, no? È quella per distrarre, la strategia di distrazione dell'attenzione, che spesso la definisco io, che è utile, strumentale, affinché il potere in qualche modo come dire eterni se stesso, no? Far sì che il cittadino diventi il più possibile suddito e non si renda conto di quello che sta succedendo sopra il suo in qualche modo livello di coscienza. C'è questo aspetto sicuramente, ma c'è anche poi il rovescio di quello che è il rovescio della medesima medaglia, cioè che da parte di chi in qualche modo dirige gli organi di stampa e quindi utilizza la satira come nell'ambito di inserti, restringe gli spazi, perché si sa che appunto la satira dovrebbe essere, lo è per definizione, una zona franca da parte di autori scapigliati che hanno questa licenza, diciamo così, di essere sempre fuori dalle righe, questa licenza appunto di essere scorretti. Però questa licenza è in qualche modo rilasciata soltanto nel momento in cui chi la usa è strumentale a una strategia politica, partitica, mi verrebbe da dire.
Sì, credo politica. Alessio, che ci sia un grande equivoco riguardo al fatto che la satira deve fare ridere. E sì. Dopodiché però non tutto quello che fa ridere è satira, e quindi diciamo si usa ancora una volta un termine in maniera generica e poi alla fine fuorviante, cioè la risata che viene suscitata dalla satira autentica è evidentemente cosa affatto diversa dalla risata che può essere invece suscitata dallo sketch più o meno poi abusato. Ecco, su questo io credo che si consumi un grosso equivoco, nel senso che la risata fine a se stessa rientra appunto nella migliore delle ipotesi nella comicità, se non in un sottoprodotto della comicità. Invece la satira utilizza appunto la risata come il detonatore poi di un processo che dovrebbe cominciare e dovrebbe poi proseguire. Ecco, credo la differenza sia questa. La comicità tutto sommato si accontenta di iniziare e finire nel momento in cui ha ottenuto il suo fine, che è appunto quello della risata piacevole, in qualche modo rassicurante poi alla fine. Invece la satira si augura, cerca in qualche modo invece di dare inizio ad un processo di ripensamento, e quindi molte volte non sono risate tra virgolette a squarciagola, sono moti quasi, sono momenti in cui ti viene da ridere, ma ti viene un po' da rimescolare le carte nel tuo modo di vedere la realtà. Ecco, guarda, io credo che su questo si consumi un po' il grosso problema, siccome oggi come oggi c'è sempre di più invece la ricerca dell'intrattenimento, dello svago, cioè l'allontanamento dalla realtà con qualsiasi mezzo, perché la realtà ci risulta per molti versi anche giustamente poco gradevole, addirittura insopportabile. Allora è chiaro che diciamo questa ricerca di svago poi diventa un ulteriore elemento di rafforzamento invece di tutto ciò che ci dà fastidio. Cioè nello stesso momento, un po' un paradosso, nello stesso momento in cui cerchiamo di scappare da questa realtà, se ci limitiamo a fuggire appunto per un momento, poi creiamo le condizioni stesse per essere continuamente riassorbiti invece all'interno di questa realtà che non ci piace.
Certo, nella maniera più seria, un po' quello che cercavo di dire prima, cioè che appunto esiste sì assolutamente questo problema, diciamo così, della commistione, della confusione fra comicità e satira. Infatti quando si dice, ultimamente insomma si parla spesso di questo tema, che la satira si è trasferita in televisione, bisogna fare attenzione, perché quello che si è trasferito in televisione è quello che dici tu, si è trasferita la comicità, che appunto è tutt'altro genere. La satira spesso non
ma ti faccio proprio, Alessio, ti faccio proprio una domanda un po' tra quattro virgolette ovviamente tecnica, perché poi tanto tecnica non è, ma per esempio ecco, io credo che un autore di satira cerchi di rifuggire dal diventare la maschera di se stesso, e quindi credo che cerchi di rifuggire proprio nel tentativo di tenere alto il livello dell'attenzione, per esempio dai tormentoni. Ecco, io credo che quando l'autore poi di satira, o almeno presunta satira, viene identificato affrettatamente con appunto una sorta di maschera, io credo che già questo gli faccia perdere quel quid di imprevedibilità che invece mi sembra essenziale al fine di innescare questi processi di ripensamento della realtà e quindi di maggiore consapevolezza. Penso per esempio adesso anche alla stessa Littizzetto, la quale diciamo per certi versi sembrerebbe poi attaccare il potere o comunque alcune manifestazioni del potere, e poi però diciamo mi sembra che si sia consegnata se stessa a tutta una serie di vezzi appunto talmente insistiti da diventare prevedibili e quindi esattamente il contrario di quello che ci vorrebbe invece per avere un vero ripensamento.
Ma sì, alla fine si presta anche lei a rispondere a un cliché, come dicevi giustamente tu, ma io trovo che in televisione infatti la satira davvero abbia smesso di abitare, se mai tutto sommato c'è mai stato qualche format che potesse rivendicare questo tipo di appartenenza. In televisione, sai, è un ambiente dove appunto certe logiche appunto di potere inquinato hanno una capacità di pressione in qualche modo molto maggiore che altrove, quindi è chiaro che trovano spazio dei format, dei programmi che appunto con la satira hanno poco a che vedere, che hanno poco a che vedere con la voglia, la volontà di accendere delle luci, no? attraverso l'escamotage della risata, che è sempre una risata dissacratoria, che è sempre una risata appunto che fa molto male. Io te ne dico, ne butto lì una che appunto io non conosco, un autore satirico tra i quali ci sia insomma come dire, questo spirito simpatico, ironico, cioè siamo tutti assolutamente, sembrerebbe paradossale, ma siamo tutti assolutamente seri e arrabbiati, quindi cioè, io vedo che in televisione c'è molta voglia poi di assolvere a questo ruolo un po' del giullare di corte, no? E quindi quello che dicevi tu è corretto, trasmissioni come appunto Striscia la Notizia, che in qualche modo ormai davvero sembrano legate a questa logica distrarre l'attenzione più che
invece di attivarla.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Bene, un piccolo
poi degli altri.
Sì, dicevo, adesso ne parliamo, un piccolo stacco musicale con una cosa che credo che ti piacerà, perché so che l'artista in questione tra i tuoi preferiti, poi torniamo naturalmente a parlare di satira.
Ok, grazie.
Come sei bella, Aida, cantava Rino Gaetano, un altro di quei casi in cui evidentemente anche a causa della sua morte così prematura poi l'immagine pubblica ha finito con lo snaturare, o comunque diciamo con il risolvere in uno stereotipo affrettato quello che invece era l'artista nel suo complesso.
Grande Rino Gaetano, io ti ringrazio Federico, ma appunto capita a pennello, perché era uno di quelli che la satira, quella con la S maiuscola, quella che si distingue dalla comicità perché ha la pretesa di voler appunto far riflettere, era un maestro, è stato un maestro ed è stato forse l'unico che ha saputo tradurre in musica proprio la satira corrosiva di cui stiamo tanto parlando, di cui si parla molto, che sta sparendo, che fa fatica a trovare spazi. Devo dire davvero una bella sorpresa. Erano anni, tra l'altro erano altri anni, erano anni in cui veramente una vignetta rischiava di far cadere un governo.
E certo, i tempi di quello che è stato poi forse, anzi sicuramente, diciamo, il massimo esempio invece di periodico dedicato esclusivamente alla satira, che poi veramente creava controinformazione addirittura, cioè riusciva a innescare modi diversi di guardarsi intorno.
Ti riferisci al male?
Beh, ovviamente sì, certo.
Ti riferisci al male? Sì, beh sì, loro sono stati davvero, davvero bravi, davvero intelligenti per tutto il periodo in cui, però diciamo ecco, erano anche altri tempi, perché al di là della questione degli spazi, e qui si apre l'altro grande tema che appunto è interessante, anche questo avrebbe bisogno appunto di spazio, concedimi il gioco di parole, per essere approfondito, che è quello che tutto sommato, quello legato al pubblico, quello legato in qualche modo a chi della satira dovrebbe fruire, no? E devo dire che questa appunto strategia a cui facciamo riferimento entrambi prima, della anestesia di massa, che tutto sommato è un po' la malattia delle democrazie occidentali, se noi pensiamo che, fammi aprire una parentesi, in America, dove dovrebbe esserci la democrazia più solida del mondo, no? In qualche modo due importanti teorici come Almond e Verba nella cultura civica ci presentano l'astensionismo elettorale come un segnale di assenso,
certo.
E di soddisfazione.
Certo.
No? Ecco, questo
non se ne esce, no? Cioè, se voti devi votare per quelli che ti propongono loro, se no,
cioè,
e quindi
se
sei
voti,
d'accordo, se non voti sei d'accordo lo stesso.
Sei d'accordo con il sistema. Allora, questo approccio che in qualche modo ormai abbiamo dato tutti per assunto, in qualche modo per corretto,
per acquisito, certo.
Sta avendo i suoi effetti e quindi sta davvero addomesticando le coscienze e creando una sorta di, lo dicevo prima, anestesia, per cui le questioni legate alle grandi tematiche, a quello che dovrebbe essere un progetto, no? Anche la politica va in questa direzione, si presenta al corpo elettorale puntando sulla montatura degli occhiali probabilmente, piuttosto che sull'abito alla page, e non sui contenuti che dovrebbero fare riferimento appunto a un progetto ideale.
Sì, che poi Alessio,
quasi una bestemmia.
I politici,
ecco, dicevo, tutto questo sta portando dei risultati evidenti, per cui il pubblico non ti cerca più, come dire, ha ceduto un po' alla sua a questa strategia, venendo meno rispetto alla funzione di partecipazione che in un sistema democratico dovrebbe esserci. Ha rinunciato a manifestare la propria libertà,
siamo
lì inebetito davanti al Grande Fratello.
Siamo, credo, al punto fondamentale, nel senso che quando ci si convince, a torto o ragione, che il proprio impegno, appunto il proprio tentativo di partecipazione, poi comunque sì, non trovi riscontro, non riesca ad incidere nella realtà politica nella quale vive, che è quando viene meno il convincimento invece che la partecipazione sia un qualcosa che influisce, che contribuisce a plasmare la realtà, è chiaro che quando poi, diciamo, si arriva a questo punto si finisce con l'essere demotivati rispetto appunto poi a qualsiasi attività che in qualche modo sia preparatoria di questo prendere posizione, di questo possibile incidere sulla realtà.
Sì, certo. Alessio, scusa, ti interrompo perché è arrivato un commento di un lettore che secondo me ti farà piacere, quantomeno ti darà modo di chiarire una cosa alla quale so che tieni molto. Il nostro lettore si chiede e se non il problema fosse solo invece una questione di posizionamento rispetto al pubblico. Naturalmente si riferisce alla satira. Lui ovviamente dice è brutto parlare di questioni di marketing affiancandole alla satira, però non è un argomento da sottovalutare. Infatti la riflessione che fa e che giro a te per un commento è questa: nell'immaginario comune la satira oggi corrisponde alla vignetta a margine di qualche articolo, oppure con un suo proprio spazio che è diciamo piccolo e indirizzato ovviamente all'argomento del momento. Allora la domanda che si pone e che io faccio a te: perché la satira sui giornali è sempre rilegata a margine? Perché invece non compaiono articoli satirici oltre alla vignetta, che è ormai un cliché di tutto il quotidiano? Perché per esempio, e chiede anche a noi, anche nel Ribelle la vignetta di Veleno sta alla fine e non in mezzo? Allora a quest'ultima domanda rispondo io: sta alla fine perché è una delle poche pagine a colori, per di più sta nella quarta di copertina, cioè abbiamo dato risalto al massimo al posizionamento. Però io la riflessione, Alessio, la giro a te.
Sì, no, il nostro amico dice una cosa che è centrale, ma alla quale parzialmente io credo abbiamo risposto. Comunque ho tentato di rispondere prima, perché fa parte appunto di un disegno in qualche modo recentemente pianificato da parte dei media. È il disegno che fa riferimento a questa strategia di appunto anestesia di massa che si cerca di praticare nei confronti dei cittadini che come dire vogliono essere messi in una condizione di sudditanza vera e propria, limitandone al massimo la partecipazione, perché qua è chiaro che quando tu abbassi fino a questo punto il livello delle coscienze hai più facilità, hai meno controllo e quindi hai più facilità a sviluppare le due dinamiche di potere trattino dominio. Cioè, quindi è chiaro che la vignetta fa meno male se diventa un elemento così di corredo degli articoli, se diventa una sorta come dire di strumento per permettere poi al giornale di lavarsi la coscienza in che termini? Nei termini appunto di come dire cooptare anche una forma di ribellismo e non veicolare soltanto questioni che sono strumentali al proprio editore, al proprio in qualche modo potere da tutelare, potere da difendere. Sì, è vero, la vignetta è diventata questo.
Questo è il motivo per il quale però io lo posso anticipare, anche se in maniera piccola, 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 poi do la parola a Federico, naturalmente, così può concludere degnamente la cosa. Però è il motivo per il quale, tu Alessio lo sai, stiamo pensando a qualche intervento che ci riguarda proprio da vicino, se le possibilità ce lo permetteranno, che in questo caso lo ribadisco, le possibilità significano i lettori, significano gli abbonati, non significa nessun palazzinaro che abbia la voglia
certo. E infatti la voce del Ribelle è un progetto che ci entusiasma, perché sappiamo che c'è dietro un editore un editore che in questo senso è sintonizzato più con la vecchia editoria, quella di una volta, dove l'editore era un protagonista del dibattito civile, del dibattito culturale, perché mosso da una passione vera.
E talvolta, Alessio, ricordiamolo, come per esempio Vallecchi, addirittura un tipografo. Cioè il tipografo ad un certo punto si appassionava talmente a questo suo lavoro da diventare un operatore culturale a pieno titolo, quindi non tanto con la smania di comparire, di esprimersi in prima persona, quanto secondo me con la giusta ambizione, la giusta intenzione di andare poi a dare spazio a chi eventualmente lo poteva più degnamente occupare. Bene, ovviamente ne riparleremo, Alessio, in trasmissioni successive, nel senso che abbiamo toccato molti temi, i quali evidentemente andavano a collegarsi specificamente alla satira, ma per molti versi eccedevano ed eccedono di gran lunga appunto questo specifico ambito. Quindi grazie a te per questa sera.
Sempre.
Che cosa?
i tempi della radio sono sempre tiranni.
Sì, una volta ce ne infischiamo, andiamo avanti fino alle 2 di notte, quindi gli ascoltatori e quant'altri sono avvisati, ma non questa sera, insomma, faremo in un momento successivo. Quindi ci lasciamo a questo punto, appuntamento ad una qualche delle trasmissioni successive, ma credo veramente che non ci sarà da aspettare molto per arrivarci. Per intanto grazie e alla prossima.
Grazie a voi e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Bene, andiamo proprio in chiusura o quasi per quanto riguarda la trasmissione di questa sera, 9 febbraio 2009, appunto, di The Ghost of Tom Joad.
Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure senza rugiada, coi fichi d'India e le spine dei cardi. Ad esempio a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere, che aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare non so.
Gaetano, meno conosciuto, meno celebrato, e però così importante poi se si vuole capire nell'insieme non soltanto il personaggio ma l'artista e quindi la persona, perché poi una vera definizione di artista è, potrebbe essere quella di colui il quale è in grado di dare voce alla persona che è, quindi non semplicemente quello che poi si accontenta di farsi ingabbiare in un ruolo di intrattenitore più o meno remunerativo, più o meno vantaggioso. Lo dicevamo, siamo alla chiusura della trasmissione. Un saluto ovviamente a Valerio Lo Monaco che è stato con noi.
Saluti a tutti.
E un saluto a voi tutti. Vi ricordo semplicemente proprio in extremis che per chi non avesse ascoltato in tutto o in parte la trasmissione o per chi abbia voglia di riascoltarla, a suo rischio e pericolo naturalmente, la può scaricare da domani in poi dal sito ilribelle.com. A questo punto da parte del sottoscritto Federico Zamboni, appuntamento se vorrete e spero che lo vogliate a lunedì prossimo alle ore 21.
Che intorno al fuoco cantano, giocano e fanno la guerra. Poi mi piace scoprire lontano il mare se il cielo e all'imbrunire seguire la luce di alcune lampare. Giunta la spiaggia, mi piace dormire, ma come fare non so. Sì, devo dirlo, ma chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me, ma come fare non so.
La playlist di chi quando è nato i Beatles non c'era.